Bene, 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 ci siamo sempre con voi, Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Ciao Marco, buon pomeriggio.
Un po' troppo sulla corsia, Stefano, non mi dici
buon
niente.
Buon pomeriggio a tutti. Beh, insomma, non c'è l'energia.
Un po' troppo sulla fascia sono andato.
No, no, tu sei al centro del campo. Ma che sei? Illumini il gioco.
Ma che sei tu il 10 nostro. Allora, dunque, sei pure quello che mi piace oggi. Vabbè, dai, te lo dico dopo. Andiamo avanti in questo tratto di trasmissione, perché dovremmo aver collegato, appena mi danno l'ok, e saluto e ringrazio come sempre in regia Andrea Magliocca e Gabriele Latini. Non lo vedevo perché c'è l'oscuro là,
c'è pure Gabriele Latini,
c'è pure Gabriele Latini come sempre. Allora guardalo lì,
amico sudamericano.
Guardalo lì quanto è bello, di verde, speranza, Michelangelo Rampulla.
Michelangelo,
ho vinto. Sono il Gran Premio della Montagna.
Ah, maglia verde.
Delle Tour de France.
Michelangelo, ma eri a Viareggio ieri?
No, non c'era lui a Viareggio. C'eri?
No.
Non ci sei andato a Viareggio.
No, vado a Carnevale io.
Vabbè. Allora, aspetta, cominciamo bene. Con noi c'è anche Antonio Paganin, mi sembra, il grande Antonio.
Grande
ciao Antonio.
Ciao Stefano, buongiorno a tutti.
Ciao Antonio. E poi ci dovrebbe essere anche mister Giovanni Mussa. Così facciamo tutta
ciao,
la
Giovanni.
Bella squadra. Ciao Giovanni.
Ciao, buongiorno a
che
tutti.
Che bella
ciao,
squadra
ciao.
Che abbiamo pure oggi. Allora, sentite, prima di andare su certi discorsi, io voglio, visto che ci siete tutti, prima io ho toccato questo argomento e ho tenuto fuori Stefano Impallomeni. Invece adesso ti metto dentro pure a te, Stefano, in questo giochino che vogliamo fare. Allora, senti che bella musica.
Aspetta
che parte.
Aspetta che mi preparo.
Caro Michelangelo Rampulla, adesso c'è un gioco che faccio con voi quattro.
Comincio io?
Cominci tu, aspetta. Lo diciamo allora.
Sì.
Praticamente adesso vi chiedo, in questa sorta di gioco che stiamo facendo oggi con voi, anche con i nostri amici a casa, quali sono, secondo voi, facendo un podio dal terzo posto al primo posto, terzo posto, primo posto, i tre allenatori che possono dare una garanzia di raggiungere l'obiettivo in questa stagione, un obiettivo, quindi scegliete voi quali, eccetera. Mi date una motivazione veloce per ogni allenatore, visto che siete in quattro, così noi ce la prendiamo. Parte Stefano Impallomeni, posizione 3.
Giampiero Gasperini, perché l'uomo, il garante per un salto di qualità dall'Europa League alla Champions League in campionato, ma anche attraverso l'Europa League per la Champions League. E qui ecco perché ho votato Gasperini al terzo posto. Faccio una premessa: ho tenuto fuori Conte, che è l'uomo da battere, il Napoli è la squadra da battere, c'è poco da fare. Al secondo posto c'è Fabregas, perché può arrivare in Europa, può portare il Como in Europa. Non ti so specificare quale Europa, però credo Conference Europa League. Al primo posto Massimiliano Allegri, perché è tornato il vecchio Acciughina, il vecchio Max, quello vincente, quello competitivo, quello silenzioso, abbastanza ombroso, che però le dichiara e vuole arrivare dritto
all'obiettivo,
allo scudetto.
Bene, ti guardava con grande, diciamo così, attenzione Michelangelo Rampulla, i tuoi tre.
Ah no, attenzione, io sono
vai numero 3
d'accordo.
No, dimmi tuoi.
Terzo posto Fabregas.
Bene.
Terzo posto Fabregas, per le stesse motivazioni che ha detto Stefano, perché credo che sia un qualcosa di straordinario se dovesse raggiungere un posto in Europa con il Como, però l'ha dimostrato l'anno scorso, lo sta dimostrando anche quest'anno, che ha le idee molto chiare, e questo è fuori di dubbio, su quello che vuole e come far giocare la squadra. Al secondo posto metto Allegri Massimiliano, perché le motivazioni l'ha dette Stefano, credo che sia fondamentale riportare il Milan a competizione alla Champions League, e anche secondo me, se riesce a trovare una giusta quadra, direi che può lottare anche per i primi posti. E sono d'accordo con Stefano anche, e qui mi trovo d'accordo con il discorso di Antonio. Antonio rimane fuori perché lui è campione in carica, e quindi c'è poco da dire. E al primo posto io metterei Gasperini, perché prende una squadra che la sta plasmando, come diceva anche lui, vuole uscire dalla sua comfort zone, e sicuramente anche perché insomma l'Atalanta ci ha messo magari un anno e mezzo a sistemare tutta la situazione. La Roma l'anno scorso ha finito un buon campionato, e quest'anno con Gasperini, se i ragazzi lo seguiranno al 100%, lui potrebbe fare un grande salto di qualità.
Antonio Paganin.
Penso che al netto che quello che hanno detto è, mi trovo perfettamente d'accordo, teniamo fuori Conte, inverto solo i fattori dei tre che non sono stati citati, per cui metto terzo Allegri, ma per un semplice motivo: ha un grande vantaggio, che è quello di non giocare alle coppe. Abbiamo visto l'anno scorso il Napoli cosa ha portato il fatto di non giocare alle competizioni europee. Abbiamo anche visto durante la settimana la difficoltà di fare il doppio impegno per qualche squadra, è stato veramente devastante. Al secondo posto ci metto Gasperini, perché per estrazione, per qualità, per programmazione, quest'anno penso possa portare la Roma a fare il salto di qualità e aggiungere nelle prime quattro. Ci metto il primo Fabregas, ma per il semplice motivo che se dovesse centrare, come penso, un posto in Europa, indipendentemente da quale sia Conference, Europa League, chiaramente un po' più complicato nelle prime quattro, penso farebbe veramente un miracolo, tenendo conto del valore del Como, non tanto sui singoli, ma più che altro perché, l'abbiamo visto anche ieri sera, ha una squadra veramente giovane, ma indipendentemente dal cambiamento dei giocatori in campo, il risultato, l'abbiamo visto ieri sera, non cambia.
Giovanni Mussa, mister.
Ecco, anche io mi trovo in coda a questi giudizi che sono tutti ampiamente condivisibili, quindi al terzo posto faccio una sorpresa, nel senso che io sono sempre dell'idea che gli allenatori, ciascuno deve lottare per il proprio obiettivo, quindi io al terzo posto metto Nicola della Cremonese, perché se riuscisse a salvare la Cremonese, e ne ha le potenzialità, nel senso che sta facendo un lavoro di un certo tipo, farebbe una cosa clamorosa, perché anche per la Cremonese sarebbe vincere lo scudetto rimanendo in Serie A. Quindi al terzo posto schiero questa new entry. Gli altri due posti anche per me sono di Allegri e Gasperini. Ecco, Allegri perché da un punto di vista di garanzia di risultato penso che sia il risultatista per eccellenza, in tutte le accezioni del termine, qualcuno la vede negativa, qualcuno la vede positiva, fatto sta che il risultato nel calcio alla fine è l'unica cosa che conta, quindi Allegri sicuramente è una garanzia e lo metterei al secondo posto. Al primo metto Gasperini, perché la sua impronta di gioco è chiaramente visibile subito fin dall'inizio in termini di mentalità, di organizzazione, di tutto, e fa il pari giustamente con Fabregas, però io Fabregas lo vedo giustamente ancora una volta in un termine di età appena appena acerbo rispetto a Gasperini, e non può essere diversa la cosa. Gasperini ha tantissimi anni che allena, Fabregas è da poco, quindi Fabregas raggiungerà degli obiettivi sicuramente importanti, ma avrà bisogno ancora di un pochino di tempo.
Bene, finisce qua il nostro gioco, abbiamo preso atto di questo, mi è piaciuto molto, avete dato tutte motivazioni diciamo più o meno differenti o comunque simili. Bene, vi faccio commentare però una cosa, chi la vuole, è un'indiscrezione che è filtrata adesso, la prendo da tutto mercato web perché è abbastanza clamorosa, c'è questa indiscrezione del Times che possiamo anche mettere e far vedere, eccola qui, a giorni la UEFA deciderà sull'esclusione di Israele. Vado a prenderla al volo, si legge, si riunirà appunto la UEFA per prendere una decisione in merito alla possibile sospensione di Israele dalle sue competizioni. La scelta di trattare il tema arriva dopo che l'ONU nei giorni scorsi aveva concluso come Israele stesse commettendo appunto un genocidio a Gaza, invitando la stessa UEFA e FIFA a prendere provvedimenti, e anche la maggior parte dei membri esecutivi della federazione sarebbe spingendo per l'esclusione di Israele, seguendo la strada tracciata con la sospensione della Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. Io non so se volete commentare al volo, Stefano, questo, se ritenete giusto.
Mi sembra una conseguenza di quello che è emerso nel congresso delle Nazioni Unite, l'ONU, esatto. E l'UEFA e la FIFA, i massimi organismi internazionali dovranno necessariamente raccogliere l'invito, e esatto. Credo che il Times, insomma, che non è, voglio dire, no? Una fonte molto credibile, autorevole, attendibile, e quindi a questo punto toglierebbe secondo me l'imbarazzo da parte in quelle conferenze stampa in cui questo tema gioco forza esce sistematicamente, esatto. E quindi secondo me mi sembra la soluzione più corretta possibile, anche per non mettere in difficoltà chi ogni volta deve rispondere. Ci sono state le polemiche per delle dichiarazioni di Gattuso, no?
Sì.
Sulla partita che si giocherà a Udine il 14 ottobre, in questo momento, adesso se a giorni uscirà ufficialmente questa esclusione di Israele, probabilmente il 14 ottobre non ci sarà questa partita e non ci saranno tante altre partite con l'esclusione di Israele. Non entro nel merito,
sì,
però
sì.
Secondo me è una soluzione che, ecco, toglierebbe dall'imbarazzo un po' tutti.
Michelangelo, vuoi aggiungere qualcosa tu? Vi lascio libertà, se volete commentare o meno. No,
ma è una decisione secondo me che andava presa prima. Il discorso è, per le motivazioni che ha detto anche Stefano, per le squadre, per i tifosi delle squadre avversarie, intendo, c'è come posso dire, un po', non molto più che imbarazzo,
certo,
nell'affrontare queste partite, anche perché non sono cose di poco conto. Qui si sta parlando di genocidio, di guerre, per cui i paesi che intraprendono questa strada sbagliatissima delle guerre, anche nello sport, anche se lo sport dovrebbe esulare un po' da tutto questo, però mi rendo conto che è giusto, è l'unica soluzione possibile, no? Ci sono poche parole da dire quando si parla di guerra, ci sono poche cose da dire, è tutto sbagliato.
Mussa, mister, proprio al volo vi chiedo se un pensiero su questa cosa. Mussa.
Sì, è ovvio che una decisione, dopo che si è stati sollecitati da più parti, andava presa per forza, non si poteva lasciare nel limbo questa situazione. E se c'è da prendere una decisione, visto che è stata presa in circostanze analoghe, è chiaro che la decisione corretta è questa. Certo, come ha detto Michelangelo, se si fosse presa prima probabilmente si evitavano ulteriori imbarazzi. Adesso comunque non si può più procrastinare, va presa questa decisione e a giorni vedremo cosa decidono. Certo, lo sport è anche un'entità, un'agenzia educativa insieme a tutto il resto, quindi deve dare dei segnali e degli esempi che possono essere di supporto per avere un mondo migliore, che è un po' per tutto quanto, anche per le generazioni che vedono, che si affacciano adesso a vedere lo sport, da ragazzi. È un segnale che va dato per forza.
Paganin?
Andava presa una decisione, come è stato detto da voi, l'hanno presa, forse arriva un po' in ritardo.
È un'indiscrezione, ancora non è stata presa, Antonio,
sì,
quindi
si potrebbe andare. Certo. Abbiano pensato a una decisione, per cui è anche apprezzabile, magari un po' tardi, però ne prendiamo atto.
Vabbè, staremo a vedere, nei prossimi giorni sicuramente conosceremo l'eventuale decisione. Sentite, quando avete fatto il giro sugli allenatori, giustamente così andiamo anche a un altro argomento, due argomenti prima di chiudere il blocco. Ci chiedono, quindi nessuno crede in Chivu? Io oggi, diciamo, giocando un po' con i titoli, ho detto Christian cerca Chivu, cioè deve trovare ancora l'Inter, si deve trovare ancora l'Inter di Chivu. Non ci credete? Rispondete voi, facciamo un giro pure sull'Inter, Stefano.
No, non c'era. Se ci fossero stati 4-5 posti.
Ah, tu l'avresti messo. Che furbo.
L'avrei messo. Ma insomma, bisogna anche attrezzarsi.
Era un culo, vedi com'è lui.
Bisogna avere sempre una soluzione.
Che dribbling che fa sempre.
C'era anche il mio amico Tudor.
Esatto. Quindi voglio dire, Michelangelo.
Pure lui.
Se ci fossero stati 4 e 5, tre posti.
Se fa il podio, si fa. Scusa, Michelangelo, fai il podio. Che mica fai il gesto?
Abbiamo eliminato Antonio Conte.
Esatto, fuori categoria. Però io non escluderei né Chivu né Tudor, perché fare torto anche a loro. Poi questo titolo, Christian cerca Chivu, molto divertente, però insomma alla fine l'Inter deve ricercare
se stessa.
Quindi non solo l'allenatore, abbiamo sentito anche ieri dalle parole di Acerbi, uno dei massimi rappresentanti, insomma voglio dire leader, no? della squadra, ha detto Chivu una persona intelligente, si vede che ha respirato spogliatoi importanti, i suoi allenamenti sono intensi, diversi da quelli che facevamo con Inzaghi, insomma tutto un florilegio, insomma, di complimenti nei confronti di Chivu. Poi bisogna vedere all'atto pratico come questa squadra possa rispondere sul campo.
Certo.
E secondo me sul piano dell'intensità, e poi concludo, sul piano della imprevedibilità, che non c'è più, c'è una forza assoluta che rappresenta l'Inter, perché secondo me è da Rampulla che stanno facendo dei lavori lì
vicino.
Lavorano
da te, Michelangelo, c'è qualcuno che prende... Sento delle martellate.
No. Sì, si sente un martello, in sottofondo non sappiamo. Secondo me è quello il piano di sopra, Michelangelo, che sta facendo i lavori, deve ristrutturare casa. Ecco, a proposito di ristrutturazioni, l'Inter si deve ristrutturare, secondo me, nell'anima. Ecco, perché come ci insegna Musso, allenatore, e Paganini e Rampulla, che sono stati grandissimi calciatori, l'anima è tutto, La voglia.
Allora, nell'anima, Antonio Paganin, vengo da te. Cosa deve fare Christian per trovare Chivu, cioè per trovare la vera identità dell'Inter?
Calcisticamente manca quel tipo di identità ancora all'Inter, no? Se prima, quando parlavamo noi negli anni dell'anno scorso della squadra di Inzaghi, aveva una sua anima calcistica, aveva un'identità ben precisa. L'Inter al momento, almeno per quello che è il mio giudizio, ancora non ha quest'anima calcistica, la sta pian piano cercando di costruire, ma non è una cosa semplice. Ha migliorato, l'ho sempre detto, dal punto di vista della comunicazione. Acerbi l'ha in parte confermato, per cui il fatto che noi non vediamo il lavoro oscuro di Chivu all'interno dello spogliatoio, per come si pone, per come molto probabilmente va anche a gestire uno spogliatoio che poteva essere complicato dopo l'addio di Inzaghi, probabilmente richiederà un arco di tempo maggiore. Ricordiamoci che Chivu ha pochissima esperienza, perché viene da 2-3 mesi a Parma e niente di più, però ripeto, mi fido molto del management dell'Inter, che di solito raramente sbaglia sia in termini di mercato, calciatori, sia anche in quello degli allenatori.
Ma dal punto di vista calcistico cosa cambieresti proprio al volo, Antonio, in questo momento?
Ma la prima impressione vedendoli giocare è che tante volte cercano questa verticalizzazione quasi ossessiva e rispetto a un calcio più ragionato, che forse un po' si sposa anche con le caratteristiche dei giocatori che hanno all'interno, perché non hanno giocatori, no, da 1.1, okay, da strappo, per cui tante volte il fatto di verticalizzare dovresti avere un tipo di giocatore leggermente differente. Certo. Questo forzarla tante volte, come si è visto magari con l'Udinese, li manda un pochino fuori giri, per cui probabilmente troveranno un equilibrio, perché tutto quanto sembra ancora work in progress all'Inter in termini di anima calcistica. Probabilmente ci sarà il fatto di giocare a gare importanti, forse le prime gare importanti cominceranno un po' a tirar fuori quest'anima. Al momento, lo dico contro il mio interesse, non la vedo, però ripeto, l'augurio è quello di trovarla al più presto, perché non è che si può procrastinare in eterno, deve trovare un'anima, altrimenti rischia di fare un campionato anonimo che può essere un terzo, un quarto posto e magari non riuscire a tenere quello che può essere un piazzamento champion importante.
Musa, è più una questione di modulo in questo momento, di uomini, cos'è che dovrebbe ricercare Chivu?
Come spesso accade quando si arriva da nuovi, si cerca di mettere prima le proprie idee nel centro del progetto. Poi l'esperienza mi dice che col tempo che passa ti accorgi che le tue idee possono essere sposate o meno, non tanto da un punto di vista di idea, quanto da un punto di vista pratico. Come ha detto giustamente Paganini, se io voglio andare verticale ma non ho attacco di profondità, sto lì 100 anni ma l'attacco di profondità non ce l'avrò, e quindi gioco forza. Chivu, che è una persona intelligente, come rimarcano all'interno del gruppo, troverà l'equilibrio facendo delle cose diverse. Il mio timore è che le cose diverse siano esattamente quelle che faceva Inzaghi, perché Inzaghi, che ha capito invece quali erano esattamente le potenzialità della squadra, le ha sfruttate talmente bene che ha fatto iperperformare l'Inter per 3 anni. E quindi l'Inter ha raggiunto risultati clamorosi iperperformando, perché Inzaghi ha fatto sedere esattamente le sue idee sulle disponibilità della squadra, sulle capacità della squadra.
Quindi tu dici deve copiare quello che faceva Inzaghi, per capirci.
No, copiare no, però alla fine ci giriamo intorno da un po' di tempo questo ragionamento, ma alla fine se io schiero 10 o 11 undicesimi dell'anno precedente, come faccio a pensare che le caratteristiche siano diverse?
Esatto, cioè, bravissimo.
Se avessi voluto cambiare qualcosa da un punto di vista di gioco, dovevo cambiare anche qualche caratteristica all'interno del gruppo squadra, ma le caratteristiche... Una delle cose era Lukman, appunto per questo motivo, perché dava una caratteristica completamente diversa. In realtà non si è cambiato praticamente nulla, tant'è che giocano ancora quelli.
Michelangelo, la pensi anche tu così? Perché poi giustamente se tu mandi in campo sempre lo stesso gruppo, è chiaro, tu insomma hai un'esperienza enorme come Antonio, se mandi in campo lo stesso gruppo più o meno si gioca come l'anno precedente.
Sì, ma no, come diceva giustamente Giovanni, il discorso è che ha cambiato anche l'allenatore, per cui se tu giochi con la stessa squadra, con un allenatore diverso, con gli stessi interpreti, ma l'allenatore è diverso, il direttore d'orchestra è diverso, la musica non è sempre quella.
Si può suonare.
Giustamente, certo, perché non tutti noi abbiamo le stesse idee sul calcio, quindi giustamente sia Antonio che diceva prima, la prima cosa che mette un allenatore è mettere qualcosa di suo quando arriva in una squadra, però se gli interpreti sono sempre le stesse diventa un po' difficile e giustamente si è un po' work in progress, piano piano allenamento dopo allenamento deve cambiare qualcosina. Però stiamo parlando sempre di virgole, perché insomma l'Inter è una grossa squadra, può sbagliare una partita, due partite, ma insomma io credo che alla fine Chivu troverà la quadra e i giocatori si metteranno a disposizione, se si mettono a disposizione dell'allenatore sono tutti grandi campioni, per cui possono sbagliare una o due partite, ma poi alla fine i valori verranno fuori.
Va bene, lasciamo un attimo l'ultimissimo argomento. Riparto, ieri eravamo qua in studio io e Stefano, da Viareggio è intervenuto un attimo Tacchinardi, ha detto una cosa sul centrocampo della Juventus, ve lo faccio vedere breve, così vi chiedo se siete d'accordo o meno, perché ha citato un giocatore, sentite.
Lì in mezzo oggi manca qualcosa, io mi auguro con tutto il cuore che con Maines salga il più velocemente possibile di livello, se no gli manca qualcosa, se no è una squadra comunque competitiva, ci sono squadre sicuramente più forti, però poi magari vediamo poi nel mercato di gennaio se faranno qualche innesto e magari anche qualche quinto con un po' più di qualità.
Milinkovic Savic in 30 secondi potrebbe essere il giocatore di cui
lo vado, stai parlando. Lo vado a prendere io in Arabia, io prendo, lo porto in macchina a Torino.
Sono 8 mesi di contratto.
Buon giocatore, mi sembra anche un giocatore fisico, un giocatore che fa gol, un giocatore che attacca l'area di rigore completo. Mi è sempre piaciuto, un giocatore importante, perché no, sarebbe un bel acquisto.
Allora io vi chiedo una cosa, il Milinkovic Savic che abbiamo conosciuto qui era un Milinkovic Savic di grande spessore?
No, perché Milinkovic Savic è un combiner che ce l'ha fatta, battuta,
certo, okay. Però
quindi no. Non lo so. No, lui Milinkovic sposterebbe. No, rispetto.
Viene da un campionato, eccetera. Quindi bisogna vedere. Quindi, se questo arriva a gennaio, cioè se uno arriva a gennaio alla Juve adesso, in quel buco lì che manca qualcosa, devi dare il 100% subito. Non è che
però arriva un altro devi aspettare. Tacchinardi a centimetri, a gol.
Sì, ma quello che avevamo visto qui,
adesso lasciamo la parola a Michelangelo. No, io Michelangelo, Giovanni,
noi l'abbiamo visto qui a Roma per tanti anni, qui ha dato qualcosa di importante, però mo sono 2 anni che sta lì, quindi
non è che uno disimpara a giocare a calcio, certamente lì probabilmente abbassa un pochettino la tensione della partita, perché insomma non credo che il campionato dell'Arabia Saudita sia a livello di quelli europei, però ci sono buoni giocatori anche lì, però non lo so, dipende, dopo 2 anni che non è che schiacci un pulsante e ricominci, però parliamo sempre di grandissimi calciatori.
Dimmi la verità, lo prenderesti tu a gennaio per rinforzare?
No.
Per quale motivo?
No. Perché, come diceva Stefano, lui è un Cop Miners che ce l'ha fatta. Io spero e mi auguro che ce la faccia a Cop Miners fino a prima di gennaio.
Bene.
Ce l'hai già in casa uno.
Dice, perché ne devi portare un altro?
Prendi un ventenne, un ventunenne che ha voglia di in mostra. Cioè, come fanno le squadre europee grandi? Non prendere quelli di 40 anni. Se no ci mi metto a giocare anch'io e Stefano di nuovo.
Aspetta, voglio fare quello.
Voglio dire, andiamo a cercare qualche ragazzo di prospettiva, non più insomma gli over trentenni. Adesso non so, Minko è ancora giovane, però
insomma.
Tanto vale mettere? No, dico, cioè, andiamo a cercare dei ragazzi di prospettiva. Quindi
abbiamo capito il pensiero, sei stato, mi piace perché sei diretto. Antonio Paganin, come la pensi tu? Faresti questo sforzo?
Ma mica, penso che è bello sforzo. Io andrei a prenderlo. Ci può stare che lui sia anche 2 anni in un campionato magari meno competitivo come può essere quello dell'Arabia Saudita, ma parliamo di un giocatore che ha fatto le fortune della Lazio ai tempi, se non ricordo male, nel suo massimo splendore lo voleva il Real Madrid, se non ricordo male.
Ho capito, però nel suo splendore.
Ho capito, ma domanda, quando uno impara ad andare in bicicletta magari può allenarsi con uno che magari va meno forte, ma dopo quanto ci mette nel momento in cui lo porti qua a gennaio o a giugno? se vogliamo proiettarci un po' più in là, parliamo di un giocatore che ha tante soluzioni in termini qualitative, in termini aerei, in termini di fisicità, in termini proprio di genialità nella singola giocata, che magari sembra che un po' manchi in questo momento lì in mezzo al campo a livello di tutto. Poi, come ha detto Michelangelo, se si vuole invece scegliere un profilo differente, però domanda, tu vuoi vincere o vuoi crearti i presupposti per forse avere un giocatore da Juventus? Se devo scegliere, si chiede il tifoso della Juventus, dice io voglio vincere, perché il DNA della Juventus è quello di vincere.
Certo, certo, non ci sono dubbi. Sento anche mister Mussa, così chiudiamo il giro. Mister...
Sì, diciamo che io la sintesi di queste cose, che sono esattamente quelle che penso anche io, può essere questa, cioè se scegli Milinkovic è per usarlo subito e quindi devi valutare se è pronto che subito, esatto. Questa cosa la puoi fare solo analizzando a livello proprio di condizione fisico, atletica e mentale, perché l'abbassare la tensione, è vero che sono dei professionisti di grande spessore, però andare in un campionato per due anni, abbassare così il livello, arrivare qua e dover battagliare subito ad alto livello, cambia un po' la cosa. Bisogna vedere se fisicamente, con dei valori che si possono dedurre con dello scout, diciamo, si riesce a capire se è un giocatore che può ancora reggere l'urto della Serie A. Allora a questo punto io lo prenderei per usarlo subito. Se invece si decide di lavorare in prospettiva, è chiaro che va scelto un altro profilo più futuribile. Sì. Però alla Juve devi vincere ieri, quindi ci sta che possa rientrare in questa ottica.
Vedremo un po', vedremo un po', va bene.
Ma magari sta bene, c'è sta con Inzaghi, no?
Credo di sì. Vabbè, vediamo un po', dai, vediamo un po'.
Potrebbe essere un'idea, però ripeto quello che con detto Michelangelo rischio, con qualche rischio, sì,
con qualche rischio, dai. Va bene, saluto Giovanni Mussa, lo ringrazio tanto, mister, a presto, un
ciao,
abbraccio.
Ciao Giovanni.
Grazie mille a voi, a presto.
Grazie ciao, anche ad Antonio Paganin, come sempre, un
ciao,
abbraccio Antonio.
Antonio.
Ciao Stefano, ciao Marco, un saluto a Giovanni, ciao. A Michelangelo.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao,
Michelangelo,
ciao,
ci stiamo per
grande
salutare.
Grande Michelangelo.
Ma sai che a me mi dispiace quando ti devo salutare.
Lo sai veramente, perché non rimani un'altra mezz'ora? Dai. Dovremmo allungare un pochino, passo veloce. No,
avete parlato di bicicletta, adesso vado a scalare la montagna qua.
Va bene, ci sentiamo presto, dai. Ci sentiamo presto.
Quando volete.
Dai.
Un abbraccio Michelangelo.
Un abbraccione Michelangelo. Ciao, Angelo, grazie come ciao, sempre, ciao. Grazie. Sai perché? Poi mi piace dire le cose ridendo, cioè lui è un po', hai visto, fa parte, fa un po', poi boom.
Forza, cioè, Michelangelo è forte.
Grande Michelangelo. Va bene, ci fermiamo, entriamo nell'ultima ora, sì. Dobbiamo recuperare anche un po' di messaggi e lo facciamo, insomma, in questa ultima ora, tra poco.